Questa conferenza generale è stata convocata in un momento in cui vi è tanta confusione e tanto pericolo che i nostri giovani siano nel dubbio su quale strada percorrere. Essendo stati ammoniti tramite le rivelazioni che sarebbe stato così, ai profeti e agli apostoli è sempre stato mostrato che cosa fare. Il Signore rivelò al profeta Joseph Smith che ognuno parli nel nome di Dio, il Signore, sì, il Salvatore del mondo. Quando furono restaurate le chiavi, esse fornirono la presenza dell'autorità del sacerdozio in ogni casa, in cui vi siano nonni, padri e figli. 15 anni fa, con il mondo in tumulto, la prima presidenza e il quorum dei 12 apostoli emanarono il documento «La famiglia, un proclama al mondo». Il quinto proclama nella storia della Chiesa. Si qualifica, secondo la definizione scritturale, come rivelazione, una guida che i membri della Chiesa farebbero bene a leggere e a seguire. In parte afferma: noi, prima presidenza e consiglio dei 12 apostoli della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, proclamiamo solennemente che il matrimonio tra l'uomo e la donna è ordinato da Dio e che la famiglia è il cardine del piano del Creatore per il destino eterno dei suoi figli. Così gli dei scesero per organizzare l'uomo a loro immagine, per formarlo a immagine degli dei, per formarli maschio e femmina. E gli dei dissero: li benediremo e faremo sì che siano fecondi e si moltiplichino e riempiano la terra e la soggettino. Questo comandamento non è mai stato revocato. E in questo modo li metteremo alla prova per vedere se essi faranno tutte le cose che il Signore, il loro Dio, comanderà loro. Era inteso che noi fossimo felici, poiché gli uomini sono affinché possano provare gioia. Lei insegnò che gli uomini sono liberi e tali devono essere per agire da sé e non per subire, se non la punizione della legge nel grande e ultimo giorno. Il vecchio adagio «Il Signore vota per me e Lucifero vota contro di me, ma è il mio voto che conta» descrive una certezza dottrinale che il nostro libero arbitrio è più potente del volere dell'avversario. Il libero arbitrio è prezioso. Noi possiamo scioccamente e ciecamente darlo via, ma esso non può esserci preso con la forza. C'è anche una scusa vecchia quanto il mondo: il diavolo me l'ha fatto fare. Non è così. Egli vi può ingannare e fuorviare, ma lui non ha il potere di forzare voi o chiunque altro a trasgredire o a tenervi lì. Il potere di creare la vita porta con sé le più grandi gioie e le tentazioni più pericolose. Il dono della vita terrena e la capacità di creare altre vite è una benedizione divina. Attraverso l'uso corretto di questo potere e nient'altro, possiamo avvicinarci al nostro Padre Celeste e provare una pienezza di gioia. Questo potere non è una parte secondaria del piano di felicità, né è la chiave, proprio la chiave. Se usiamo questo potere come richiedono le leggi eterne, o se rifiutiamo il suo scopo divino, ciò avrà influenza su chi diventeremo. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? C'è qualcosa di molto liberatorio quando una persona decide autonomamente di essere obbediente al nostro Padre e Dio. Egli esprime tale volontà in preghiera. Quando obbediamo, possiamo godere di questi poteri nell'alleanza matrimoniale. Dalle nostre fonti di vita nasceranno i nostri figli, la nostra famiglia. l'amore tra marito e moglie può essere costante e portare soddisfazione a pagamento tutti i giorni della nostra vita. Se a qualcuno sono negate queste benedizioni nella mortalità, la promessa è che le avranno nel mondo a venire. L'amore puro presuppone che solo dopo un impegno alla fedeltà eterna, una cerimonia legale e legittima, e idealmente dopo l'ordinanza di suggellamento nel Tempio, quei poteri della procreazione possano dare piena espressione all'amore. Esso va condiviso solamente e unicamente tra uomo e donna, marito e moglie, con chi è il nostro coniuge per sempre. Su questo il Vangelo è molto chiaro. Siamo liberi di ignorare i comandamenti, ma quando le rivelazioni parlano in termini tanto schietti, come quando dicono di non fare qualche cosa, faremo meglio a prestarvi attenzione. L'avversario è geloso di tutti coloro che hanno il potere di generare la vita. Satana non è in grado di farlo, è impotente. Egli cerca di rendere tutti gli uomini infelici come lui. Egli cerca di degradare il giusto uso del potere di dare la vita, tentando di trascinarvi in rapporti immorali. Il Signore ha usato l'espressione simile a per creare un'immagine che i suoi seguaci potessero comprendere, come il regno dei cieli è simile ad un mercante. Il regno dei cieli è simile ad una rete. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Ai nostri giorni, la terribile influenza della pornografia è come una piaga che dilaga in tutto il mondo, infettando persone qua e là, che cerca inesorabilmente di invadere ogni casa, più spesso tramite il marito e padre. L'effetto di questa piaga può essere, e purtroppo spesso è, spiritualmente fatale. Lucifero cerca di intralciare il grande piano di redenzione, il grande piano di felicità. La pornografia respinge sempre lo Spirito di Cristo. Interrompe la comunicazione tra il Padre Celeste e i suoi figli e manda in frantumi il tenero rapporto tra marito e moglie. Il sacerdozio detiene un potere perfetto, può proteggervi dalla piaga della pornografia, perché si tratta di una piaga. Se state per soccombere alla sua influenza, se una persona è obbediente, il sacerdozio può mostrare come interrompere un'abitudine e persino cancellare una dipendenza. I detentori del sacerdozio hanno tale autorità e dovrebbero impiegarla per scacciare le influenze maligne. Noi lanciamo un allarme e avvisiamo i membri della Chiesa di svegliarsi e comprendere cosa sta accadendo. Genitori, state allerta, sempre attenti per tema che questa malvagità minacci la vostra cerchia familiare. Noi insegniamo uno standard di condotta morale che ci proteggerà dai molti sostituti e dalle falsificazioni del matrimonio prodotti da Satana. Dovete comprendere che qualsiasi persuasione a entrare in qualsiasi rapporto che non sia in armonia con i principi del Vangelo deve essere sbagliato. Dal libro di Mormon apprendiamo che la malvagità non fu mai felicità. Alcuni suppongono di essere stati predisposti a non poter superare ciò che sentono come tendenze innate verso ciò che è impuro e innaturale. Non è così. Perché il nostro Padre Celeste farebbe una cosa simile a qualcuno? Ricordate che Egli è nostro Padre. Paolo promise che il Dio non permetterà che siate tentati al di là delle vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via ad uscirne, onde la possiate sopportare. Voi potete, se lo volete, spezzare le abitudini, vincere una dipendenza e allontanarvi da ciò che non è degno per qualsiasi membro della Chiesa. Come avvertì Alma, dobbiamo vegliare e pregare continuamente. Isaia ammonì: guai a quelli che chiamano bene il male e male il bene, che mutan le tenebre in luce e la luce in tenebre, che mutan l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Anni fa visitai una scuola ad Albuquerque. L'insegnante mi parlò di un bambino che portò in classe un gattino. Come potete immaginare, ciò interruppe ogni cosa. Ella glielo fece tenere davanti agli altri bambini. Andò bene finché uno di loro non chiese: è un gattino maschio o femmina? Non volendo tenere quel genere di lezione, l'insegnante disse: non ha importanza, è solo un gattino. Ma loro insistettero. Alla fine un bambino disse, alzando la mano: so come facciamo a saperlo. Rassegnata ad affrontarlo, l'insegnante disse: come facciamo a saperlo? Lo studente rispose: possiamo mettere la cosa ai voti. Voi potete ridere per questa storia, ma se non stiamo attenti, oggi vi sono coloro che non solo tollerano, ma fanno appello al voto per cambiare le leggi al fine di legalizzare l'immoralità, come se un voto potesse in qualche modo alterare i disegni delle leggi di Dio e della natura. Una legge contro natura sarebbe impossibile da mettere in atto. Per esempio, pensate che un voto per abolire la legge di gravità servirebbe a qualcosa? Vi sono delle leggi sia morali che fisiche, irrevocabilmente decretate nei cieli, prima della fondazione di questo mondo, che non si possono cambiare. La storia dimostra ripetutamente che le norme morali non possono essere cambiate con una battaglia o con un voto. Legalizzare ciò che è fondamentalmente sbagliato o malvagio non eliminerà il dolore e la conseguenza che certamente seguiranno, come la notte segue il giorno. Quale che sia l'opposizione, noi siamo determinati a rimanere sul giusto corso. Noi ci atterremo ai principi, alle leggi e all'ordinanza del Vangelo. Se essi sono male interpretati, in modo innocente o intenzionale, che lo siano pure, noi non possiamo cambiare. Noi non cambieremo. Perdiamo velocemente la strada quando disobbediamo alle leggi di Dio. Se non proteggiamo e nutriamo la famiglia, la civilizzazione e le nostre libertà dovranno perire. Io, il Signore, sono vincolato quando fate ciò che dico, ma quando non fate ciò che dico, non avete alcuna promessa. Ogni anima rinchiusa nella prigione del peccato, della colpa o della perversione ha la chiave della porta per uscirne. Questa chiave è chiamata pentimento. Se sapete come usarla, l'avversario non può trattenervi. I principi gemelli del pentimento e del perdono hanno più forza del terrificante potere del tentatore. Se siete dediti a un'abitudine o una dipendenza che non è degna, dovete interrompere una condotta che è dannosa. Gli angeli vi assisteranno e i dirigenti del sacerdozio vi guideranno in quei momenti difficili. In nessun altro caso la generosità, la gentilezza e la misericordia di Dio sono più manifeste che nel pentimento. Comprendete il perfetto potere purificatore dell'espiazione compiuta dal Figlio di Dio, il nostro Salvatore, il nostro Redentore? Egli disse: io e Dio ho sofferto queste cose per tutti, affinché non soffrano se si pentiranno. In quel superno atto d'amore, il Salvatore pagò per i nostri peccati in modo che non dovessimo pagare noi. Per coloro che lo desiderano veramente, c'è un modo per tornare indietro. Il pentimento è come un detergente. Anche le macchie più persistenti andranno via. I detentori del sacerdozio hanno in sé l'antidoto per rimuovere le terribili immagini della pornografia e per lavar via la colpa. Il sacerdozio ha il potere di sbloccare l'influenza delle abitudini e finanche di sciogliere le catene della dipendenza, per quanto siano strette. Esso può guarire le cicatrici degli errori passati. Non conosco parole più belle e consolatorie di queste tra tutte le rivelazioni ricevute. Ecco, colui che si è pentito dai suoi peccati è perdonato, e io, il Signore, non li ricordo più. Talvolta, anche dopo la confessione e il pagamento della pena, la parte più difficile del pentimento è perdonare se stessi. Voi dovete arrivare a capire che perdono significa perdono. Ogni volta che il mio popolo si pentirà, io perdonerò loro le loro trasgressioni contro di me. Il presidente Joseph Fielding Smith parlò di una donna penitente che lottava per uscire da una vita molto immorale. Ella gli chiese che cosa dovesse fare. A sua volta, egli le chiese di leggergli dall'Antico Testamento il racconto di Lot e di sua moglie, che diventò una statua di sale. Poi le domandò: che lezione trae da questi versetti? Ella rispose: il Signore distruggerà i malvagi. No, disse il presidente Smith alla donna penitente. La lezione per lei è: non si guardi indietro. Stranamente, la prevenzione più semplice e possente è la cura per la pornografia o qualsiasi altro atto impuro. È di ignorarla ed evitarla. Cancellate dalla vostra mente qualsiasi pensiero indegno che cerca di mettere radice. Una volta che avete deciso di rimanere puri, state difendendo il libero arbitrio che vi è stato dato da Dio. E poi, come consigliò il presidente Smith, non guardate indietro. Vi prometto che vi sono pace e felicità davanti a voi e alla vostra famiglia. Lo scopo fondamentale di tutte le attività della Chiesa è che un uomo, una donna e i loro figli siano felici nella loro casa. E invoco le benedizioni del Signore per distruggere questa piaga e per darci ciò che è pronto per noi. Porto testimonianza di quel potere in nome di Gesù Cristo. Amen.